Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera o buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Benvenuti ad Allora di Amadeus, stella della galassia 123 Stream, di molto somigliante ad Alfa Centauri, galassia che comprende Allora di Amadeus, Mixtura, Quelli che eroi, il salotto della Morghi, comprende un sacco di cose. Iscrivetevi al gruppo 123 Stream, alla pagina Allora di Amadeus, al canale YouTube Allora di Amadeus e diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma parliamo di chi è venuto a trovarci e che personaggio. Mamma mia, io ho ballato con le sue canzoni, io ho rimorchiato con le sue canzoni. e le discoteche in cui allora si andava di sabato pomeriggio. Beh, signori, Gazebo.
Ciao.
Ciao.
Piacere.
Piacere, piacere mio, e ringiovaniamo un po'. Ma ringiovaniamo perché tu sei uno che viene da distante. Prima di arrivare a Masterpiece e a Like Chopin, hai fatto della strada. Ce la puoi raccontare?
Beh, diciamo che partendo dai 9 anni, quando mio padre, che era un diplomatico, era stato, insomma, lavorava a Copenaghen, all'ambasciata italiana a Copenaghen, io fui messo in una scuola internazionale gestita da hippie, dove nelle classi c'erano chitarre, c'erano animali, c'era di tutto, insomma, eravamo liberi di prendere uno strumento, di andare a suonare quando volevamo. Ed è stato il mio approccio verso la musica, totale libertà. C'erano i Beatles, parlo del 68, 69, c'era Let It Be dei Beatles, c'era Bob Dylan. E così presi questa chitarra, insomma, mi innamorai subito, il mondo della musica mi sembrò quello che stavo, no? Dove stavo a mio agio. E da lì poi, insomma, poi andammo in Francia e poi nel 74 arrivamo in Italia, di nuovo. E in quell'epoca, insomma, 74 era la prima esplosione della musica progressive, la musica psichedelica, insomma, le grandi band come i Genesis, come Pink Floyd, eccetera. E chiaramente io, da chitarrista, insomma, in quale ero, volevo assolutamente fare quel genere musicale, solo che a quei tempi non c'erano trucchi, insomma, l'unico trucco era studiare gli arpeggi, le scale. E pertanto mi misi a studiare musica classica. Poi mi innamorai di Frank Zappa, che è un grandissimo musicista, insomma, che tutti conosciamo. E chiaramente implicava anche affrontare tematiche di tempi dispari, di armonie strane, e avvicinarmi al jazz. Per cui per molto tempo ho fatto queste cose qua, sono tutta la mia adolescenza fondamentalmente. Dopodiché alla fine degli anni 70 andai a Londra, insomma, dopo la maturità, e per suonare, suonavo nei pub, eccetera, e a quei tempi impazzava la punk music, e la new wave, la post-punk, e c'erano queste atmosfere nuove, cioè, dove fondamentalmente c'era una semplificazione musicalmente, ma c'era un grosso utilizzo molto diverso, molto interessante della musica, degli strumenti elettronici, che nel frattempo si stavano anche molto evolvendo. E stavano uscendo le prime batterie, diciamo, digitali, per cui ci permetteva di avere dei suoni di un batterista vero che suonava a tempo, che era uno dei grossi problemi, e avere un batterista vero con suono bellissimo che andasse a tempo, e poi delle tastiere polifoniche che ci permettevano di armonizzare pur rimanendo nell'ambito della musica elettronica. E questo era veramente molto molto interessante. Da lì nacque un po' il discorso New Wave che stavo affrontando. E avevo questa canzone che ho scritto con Pierluigi Giombini, che era un tastierista col quale avevo fatto da adolescente il progressive. Avevo questa canzone che nessuno voleva pubblicare, non interessava fondamentalmente a nessuno, tranne un DJ che si chiama Paolo Micioni, che intuì la, la potenzialità in discoteca di questa canzone e di conseguenza decise di produrla, chiaramente mettendoci anche il suo tocco, semplificandola ancora di più e rendendola ballabile. E così è nata Masterpiece, fondamentalmente.
Ah, così è nata Masterpiece, ho capito. Un attimo. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Senti, invece che Genesi ha, a proposito di Genesis, che Genesi ha I Like Chopin?
Allora, subito dopo Masterpiece ci fu l'esigenza di fare un album, perché la casa discografica era in fibrillazione. Insomma, a quei tempi si ottimizzava con la vendita del disco del 33 giri, insomma, quella cosa di plastica che adesso i ragazzi non conoscono più, ma a quei tempi era quello che conteneva la musica, conteneva 8 canzoni, più o meno 8/10 canzoni. Per cui c'era il progetto di fare l'album e cominciamo a fare dei provini, delle canzoni. E tra questi provini c'era, a quei tempi c'era l'abitudine di mettere un lento in un disco, si mettevano 6-7 brani tirati, poi si metteva un lento perché c'era il famoso appunto momento rimorchio.
Il momento dove, del lento, sì, sì.
Esatto, dove tu andavi lì, finalmente la ragazza che avevi addocchiato, che stavi seguendo da settimane, finalmente andavi, raggiungivi il coraggio, insomma, di andarci a chiedere, insomma, se voleva ballare il lento, e lì era l'occasione per, insomma, per avere un incontro ravvicinato. E tra questi lenti noi abbiamo scritto Alex Chopin, che era nato come una ballad fondamentalmente, se non che il discografico Freddy Najjar della Baby Record intuì la potenzialità di questa canzone, al di là del fatto di essere una ballad. Per lui non era una ballad, ma era proprio un brano da ballare in discoteca, anche se era un BPM più lento, insomma. E ci impose di usare moltissima elettronica invece che di usare i standard per il ballad dell'epoca, che sarebbe stato, non so, un quartetto d'archi, un pianoforte. Cioè è rimasto il pianoforte, il resto è andato via e dovettimo rimettere l'elettronica. E così, insomma, in questo miscuglio di scambio di opinioni è nata questa versione, che era nata come una specie di compromesso, ma che poi alla fine è stata comunque il compromesso vincente.
Senti, ancora un attimino. Volevo ricordarvi che se voi girate il mercato dei podcast non ne troverete di uguali ai nostri. Senti, io ho sempre trovato la tua voce molto curata.
Non lo so, io mi sono sempre considerato un chitarrista fallito e un cantante per caso, per cui il fatto che la mia voce fosse curata mi sorprende, ma sai, io la voce per me era la seconda opzione. Io quando facevo le band da adolescente mi presentavo come chitarrista, poi puntualmente mi dicevano: ma tu sai anche cantare, perché non diventi il frontman, no? E puntualmente mi ritrovavo a fare il cantante piuttosto che il chitarrista. Per cui grande frustrazione, insomma. Dopodiché, come cantante, io indubbiamente, soprattutto a quell'epoca, si curava moltissimo la voce, nel senso che si stavano anche le giornate, le settimane a fare una canzone per farla, perché non c'erano trucchi, insomma, digitali, dovevi cantare intonato, per cui si stavano le ore a ricantare, a rifare le parti vocali, insomma. E questo probabilmente viene anche dal nostro background progressive, che è un po' la disciplina della musica classica, no? che impone la correttezza del suonare a tempo, la correttezza dell'intonazione, eccetera. Per cui in quel senso probabilmente sì, abbiamo curato molto la voce. Poi mi è rimasta l'impostazione, la voce comunque alla fine sono andato a studiare canto, perché ho capito che come chitarrista non avrei trovato tanti sbocchi e magari ne avrei trovati di più come cantante, pertanto mi sono dedicato allo studio del canto, ho capito un po' della tecnica e quant'altro, per cui certo, poi siccome scrivo anche i testi sono molto importanti nelle mie canzoni, cerco sempre di renderli, insomma, intelligibili, insomma, ecco perché il canto è abbastanza curato.
Senti, due domande, due argomenti di discussione. Il primo, dopo I Like Chopin, hai fatto diversi altri LP. Io li chiamo ancora LP anche se non esistono più. Parlaci un po'.
Ma sai, nel nostro processo, nel mio processo di crescita musicale, il mio più grosso problema è quello di aver fatto subito successo. Cioè, normalmente a un artista giovane all'epoca si permetteva, si dava l'opzione di maturare 2-3 anni, 2-3 album prima di raggiungere il grande successo, se poi lo raggiungevi. Io invece purtroppo mi sono trovato subito con questa formula che ha funzionato subito e in qualche modo mi ha ingabbiato, no? Se vogliamo. Era una formula che tutti gli altri copiavano, perché da lì è nata da Masterpiece è nata l'Italo Disco. Masterpiece è il primo brano dove si è mescolato la New Wave con la dance, con il tocco italiano, per cui quella caratteristica italiana della melodia, come la facciamo noi, che è diversa da quello dei rockettari americani o dei celtici britannici. Noi abbiamo una melodia diversa, un modo di fare armonia, di scrivere, che è un po' il nostro retaggio culturale, insomma, che io ho sempre voluto, sono sempre stato contrario a scimmiottare gli altri, nel senso che pur essendo di madrelingua inglese, la cosa bella che abbiamo noi in Italia è proprio questo, per cui dovevamo valorizzarla. E pertanto l'iter di queste canzoni ha creato un genere, Masterpiece ha creato un genere musicale che poi con Raff, Self Control, con Spagna, Easy Lady, con Tarzan Boy, con Sandy Martin, eccetera, che sono Sabrina Salerno, sono dischi che hanno venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, hanno fatto scuola, tant'è vero che gli inglesi come i Pet Shop Boys sono venuti in Italia a copiarci, i tedeschi come i Modern Talking sono venuti in Italia a copiarci. Per me era, dopo il primo album, il discorso era già chiuso, nel senso che io volevo andare avanti come artista, perché avevo in mente i miei idoli, che erano i Peter Gabriel, i David Bowie, i Genesis, che crescevano, ogni disco andavano avanti, non si copiavano, no? Difficilmente facevano 2-3 dischi uguali, e pertanto, mentre tutti gli altri ci copiavano, ci copiavano le cose che facevo, io stavo andando avanti. Feci Telephone Mama, il secondo album, sì, nell'84, che era un disco molto più ermetico, molto più elettronico, molto meno commerciale, se vogliamo, del primo, no? Tant'è vero che non ebbe grande successo, insomma, in Italia un po', ma all'estero per niente. Pertanto, in qualche modo, mi diedi subito la zappa sui cosiddetti commercialmente, però artisticamente mi ha permesso di crescere, perché poi ho fatto il terzo album contemporaneamente a Militare, e poi il quarto, Univision, addirittura lo feci da solo nel mio studio qui a Roma, a casa mia. Per cui la mia crescita, negli anni 90 sono cresciuto anche come produttore, come arrangiatore, e da lì in poi, dagli anni 90 in poi, mi sono prodotto, mi sono arrangiato i miei dischi da solo, ed è stato fondamentale. Certo, non è stato facile, perché tutti fanno il confronto sempre a livello commerciale con Masterpiece o Alex Chopin.
Senti, ma com'è cambiato il mondo dell'intrattenimento, cioè delle discoteche, dagli anni 80 ad adesso?
Vabbè, storia, insomma, dalla fine, alla metà degli anni 80 in poi, sono subentrati in qualche modo nella produzione i DJ, no? Se vogliamo, i vari Cecchetto, che oltre a essere DJ erano anche, diciamo, uomini promozione, perché avevano le loro radio, avevano i loro spazi televisivi. Per cui sono subentrati a un certo punto a produrre dischi ai musicisti, hanno sostituito i musicisti i DJ, che grazie alla tecnologia che nel frattempo si è evoluta, quella del digitale, dei computer, dei personal computer, eccetera, hanno permesso a questi DJ, appunto, di fare i dischi come li volevano loro, cioè per la discoteca, senza avere la rottura di scatole di avere un musicista che ti fa una canzone troppo complicata. Loro avevano bisogno di un beat, di una batteria, a un certo BPM, con un certo suono, e quello hanno cominciato a produrre. Ecco. E questo ha cambiato chiaramente, letteralmente, in modo radicale, l'approccio. E così è nata la house music, no? Alla fine degli anni Ottanta, che era prodotta appunto da disc jockey fondamentalmente. Ecco. Poi chiaramente contemporaneamente sono arrivati i rapper americani, eccetera, insomma, e l'evoluzione la conosciamo, perlomeno la musica discoteca. Nel rock la stessa cosa, negli anni 90 poi c'è stato, diciamo, un cataclisma dal punto di vista sociale, politico, economico, no? Con la guerra qui nell'ex Jugoslavia, con la crisi economica, con la guerra del Golfo, per cui si è tornati alle atmosfere un po' buie degli anni 70, no? Se vogliamo, dalla fine anni 70, quando c'erano gli anni di piombo, e il rock si è incupito, è tornato a essere meno estetico e più, diciamo, viscerale, con il grunge, no? Il grunge di Nirvana, eccetera. E pertanto c'è stato queste due cose che hanno cambiato un po' parecchio la musica, insomma, degli anni Ottanta.
Un attimo. Scaricate nell'oscurità i podcast di Allora di Amadeus. Amateli. Senti, ti voglio fare un'ultima domanda. A me interessa il gazebo di domani. Cos'hai da dire?
Ma sai, ho fatto appunto tanti altri album, esplorando generi diversi, andando un po' alla ricerca delle sonorità che amavano da adolescente. L'ultimo disco che ho fatto prima del Covid si chiama Italo by Numbers ed era completamente dedicato alla Italo Disco, nel senso che ho fatto un disco volutamente ludico, elettronico, dove ho fatto anche le cover di altri successi. Il prossimo disco sarà sicuramente un ritorno ai musicisti che suonano in studio. E ha un impatto live, addirittura forse anche acustico, non lo so, cioè in questi due anni ho scritto moltissime cose da solo, chitarra e voce, pianoforte e voce, e pertanto non lo so, non ho ancora un'idea precisa, perché poi sono stato impegnato in un altro progetto, un sogno della mia vita, che è questo borgo in Toscana, dove ho acquisito questo borgo, che sarà un agriturismo, però dove ci sarà anche un residential studio, un studio per i musicisti, dove poter registrare stando immersi nella natura, che è un po' il sogno, insomma, del sottoscritto, ma penso anche di parecchi musicisti. E pertanto ero molto impegnato in questo progetto, però le canzoni chiaramente le ho scritte. Ripeto, credo che saranno in questa ottica qua, insomma, in questa direzione qua, perché almeno il prossimo disco, poi dopo non lo so, magari esce fuori un progetto, che ne so, con un'orchestra, io non mi pongo limiti, insomma, la musica è bella perché, poi io sono una persona libera, sono un musicista libero, non ho impegni con multinazionali da discografia che ti obbligano, no, a fare determinate scelte musicali o meno, io sono libero. Se ho qualcosa da dire lo dico musicalmente, se no posso anche stare senza fare dischi, insomma, non è che non mi cambia molto.
Grazie Paul.
Prego.
Sei stato molto gentile. E le nostre strade, magari in quel borgo in Toscana, che è?
Si chiama Borgo Melograno, vicino, è in Val di Chiana,
chiusi
sì, Chianciano, sì, vicino a Cetona, sì, insomma, sì, nella, sì, nella bellissima atmosfera senese, insomma, della Toscana.
Dicevo che le nostre strade magari avranno l'occasione di incrociarsi di nuovo. Noi invece vi aspettiamo in una nuova avventura nella nostra galassia.
Ciao a tutti.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.